Poi altri messaggi che tra poco andiamo a recuperare. Come sempre vi abbiamo sentito, letto e ascoltato belli carichi. Belli carichi come sempre. Come avrebbe detto qualcuno a noi molto
Marcolino
lieto.
Nostro.
Ma è il momento, caro Nick, di salutare il nostro prossimo, nonché primo di oggi, ospite.
E tra l'altro so che ti ho fatto molto felice in questa scelta,
sai,
a prescindere dal fatto che era tanto che lo volevamo chiamare, quindi abbiamo la possibilità, perché qui si parla di qualcosa di importante fatto in 10 anni a Cittadella. Non so se lo sanno tutti, ma ormai chi ascolta questa trasmissione, ma Francesco Benvenuti è un glorioso e storico tifoso del Cittadella, nonostante sia un classe 92, però comunque ha vissuto momenti belli di Claudio Foscarini al Cittadella e non solo. Buonasera mister.
Buonasera, grazie per l'introduzione.
Insomma, noi l'abbiamo sempre seguita con grande affetto, ci ha fatto piacere, e poi comunque la longevità in panchina del suo ciclo a Cittadella è una rarità nel calcio di oggi, perché dobbiamo dire anche questo, no mister?
Sì, è una rarità, anche se a Cittadella vedo che c'è un proseguio di questo, perché insomma mi sembra che adesso
sì, è vero.
Venturato sia il quinto o sesto anno consecutivo, per cui prima di me c'era stato Maran, poi Glerian, 3 anni, 5 anni, quindi tutto sommato a Cittadella non si cambia l'allenatore molto spesso, quindi quando le cose vanno bene, ecco, la valutazione che si faceva era soprattutto sulla persona, se sì. Poi è bravo tanto meglio, l'importante è che sia una brava persona.
Sì, sì. E poi comunque mister, al di là del fatto che fare calcio a Cittadella è sicuramente più semplice che magari da altre parti, perché non c'è la pressione, puoi lavorare sui giovani, li puoi lanciare, puoi perdere una partita, puoi sbagliare, puoi fare un campionato più o meno bene, però si è perso oggi di vista quello che sarebbe, come si dice in gergo, fare calcio. Questo è fare calcio. Cioè, prendere un allenatore, fargli crescere i giovani, dargli tempo, al di là dei risultati, e costruire qualcosa.
Assolutamente, questo dovrebbe essere l'ottica di una società, di gran parte di una società, valorizzare ad esempio i giovani. Adesso stavo guardando anche le squadre di Serie B, io penso che tutte quante hanno la necessità, vogliono vincere il campionato, essere protagoniste, ne passa solo 3 in fin di conti dopo. Anche l'ultima in classifica, io penso che sotto sotto covava l'ambizione di andare in alto, di giocarsi qualcosa di importante. E invece a volte ci sono dei valori, ci sono anche delle potenzialità che andrebbero valutate bene, insomma. La società quando c'entra l'obiettivo di una salvezza, quando c'entra l'obiettivo di una salvezza tranquilla, deve operare nel guardare il settore giovanile, nel valorizzare il settore giovanile, dovrebbe essere anche in quest'ottica. Invece vedo che quasi tutte le società, i presidenti vogliono vincere e vogliono ambire alla grande serie.
Mister, per quello che è, diciamo, il tuo punto di osservazione, poi vorrei anche cambiare argomento e concentrarmi su alcuni singoli che hai conosciuto nel corso della tua carriera. Il Cittadella, da quando è tornato in Serie B, nella peggiore delle ipotesi in regular season è arrivato 2 anni fa settimo, poi ha collezionato sempre partecipazione ai playoff. Alla fine è veramente questione, no, di quel famoso, famigerato centesimo per fare un euro che ha fin qui diviso il Cittadella dalla Serie A?
Beh sì, è vero, insomma, anche se sono convinto, ecco, che quando una società è sana, porta avanti una certa filosofia, poi o prima o dopo io credo che c'entri l'obiettivo. A Cittadella non ci si monta tanto la testa se si vince una partita, ma non ci si deprime neanche più di tanto se si perde una partita, perché la strada è quella. Ci sono delle linee guida che vanno perseguite, o prima o dopo ci si arriva, ecco. Credo soprattutto questo, il segreto di Cittadella penso che sia soprattutto l'ambiente, al di là della bravura dell'allenatore, al di là della bravura del direttore sportivo che sa scovare dei giocatori sconosciuti soprattutto a livello di Serie C, io credo che l'ambiente poi costruisca il vero valore di questa società, di questa squadra.
Mister, per quella che è stata la tua esperienza allenandolo quando era davvero un ragazzo, quanto gli infortuni, soprattutto negli ultimi due anni, hanno rallentato il percorso di crescita di Baselli?
Beh, assolutamente, guarda, io penso che sia un giocatore che anche al calcio italiano non lo si conosca veramente, perché ha delle doti, delle qualità tecniche, ma soprattutto anche umane, ma mi riferisco soprattutto a livello caratteriale, quindi di personalità che pochi conoscono. Sette anni fa, quindi quando era, penso nel 2014, quando è arrivato a Cittadella il primo anno, lui arrivava dal settore giovanile dell'Atalanta. Mm-hmm. L'ultima partita, mi ricordo l'ultima partita che avevamo la necessità di fare un risultato positivo contro l'Ascoli, l'ho responsabilizzato che mi prendessi in mano in quel momento, in una partita cruciale per salvarci, mi prendessi in mano il centrocampo, in un certo modo, con un certo ordine tattico. E lui mi ha detto: mister, lo farò. Io mi sono meravigliato anche di questa sua risposta, perché a volte un giovane di 20 anni non ha questa capacità, soprattutto in certi momenti, di avere una personalità, questa baldanza di dire sì, ci sono, ci sarò, lo faccio. Io mi sono meravigliato di questo giocatore, perché a livello tecnico conoscevo che era un buon giocatore, ma mi sono meravigliato soprattutto della personalità, dell'autorevolezza che ha preso in mano le redini su una partita cruciale che poi è stata una vittoria e una salvezza acquisita. Per cui credo che il rientro che farà in squadra sia un grande giovamento, perché poi l'allenatore si ritroverà sicuramente un giocatore di grande qualità, ma un giocatore che sa prendersi anche la responsabilità delle giocate, sa prendersi la palla anche quando scotta, e pochi conoscono questo lato di Baselli.
Mister, ti porto anche sull'analisi di quello che è ad oggi la Serie B, anche alla luce del turno di ieri, pensando anche a quelle che saranno le gare di questa sera, dei prossimi turni. La vittoria ad esempio di ieri del Monza contro il Vicenza, arrivata in un modo anche con grande cattiveria da parte degli uomini di Brocchi, cercando il risultato ad ogni costo, anche dopo un'ora di gioco in cui il Monza aveva un po' faticato, ti dà la sensazione che anche per il mercato che ha fatto sia il Monza un po', diciamo, la versione, quantomeno nel girone di ritorno, di ciò che ha fatto il Benevento l'anno scorso, o pensi che l'equilibrio che stiamo vedendo ci porterà e ci accompagnerà fino alla fine della stagione?
Ma guarda, innanzitutto ti devo dire che la giornata di ieri sera è stata bellissima.
Sì, fino all'ultimo secondo di tante partite.
Fino all'ultimo secondo, perché di solito anche nei turni infrasettimanali non si vede, a volte non ci sono grandi forze, non c'è una grande intensità. Ieri fino all'ultimo, mm-hmm. se pensiamo che ci sono stati 26 gol, ma poi 6-7 gol al novantesimo, vuol dire squadre che non si sono mai arrese, squadre che hanno cercato la vittoria, squadre che hanno cercato anche di risultato, come la Salernitana che è andata a cercare di recuperare due gol. E quindi è stata una bellissima serata, me la sono goduta tra l'altro. Per la domanda che mi hai fatto, guarda, io sono convinto che il Monza poi si è rafforzato alla grande con gli ultimi acquisti, poi è stato ha completato enormemente e ha aumentato sicuramente la qualità della rosa. Però una cosa, finora non ho visto le squadre, e ti sto parlando in questo momento il Monza, l'Empoli, che è l'altra squadra assieme forse al Lecce che dimostra di avere più qualità, non ho visto quell'intensità, quella cattiveria che vedevo nel Benevento nel cercare il risultato. Ecco, vedo squadre quest'anno molto organizzate, perché tra l'altro ci sono anche dei bravi allenatori, organizzate nelle due fasi, che cercano di giocare maggiormente il pallone, quindi anche nella costruzione del gioco, però la cattiveria di cercare un risultato, come l'ho visto in certe partite, in certi frangenti, in certi periodi del Benevento, io sinceramente non l'ho vista. Ecco, quindi penso che quest'anno ci sarà un equilibrio fino alla fine. Il Monza, che è la squadra forse più titolata adesso a arrivare nella vetta o avvicinarsi alla vetta, perché è a pochi punti, dovrà dimostrarlo, ma per ora non ho visto quell'atteggiamento, quella mentalità. Ecco perché credo che non ci sarà un Benevento come un paio d'anni fa.
Quando si riferisce al bel gioco, mister, credo sia giusto, no, fare un riferimento anche all'Empoli di Dionisi, perché questo allenatore, a mio avviso, ha dato una gran bella impronta, identità, l'aveva già fatto vedere al Venezia, ora si trova anche un bell'organico ed è giusto che possa lottare per la Serie A.
Assolutamente, guarda, l'Empoli è una tra le squadre che mi sono piaciute maggiormente, è stato proprio il Venezia, l'Empoli, queste sono le squadre che magari a tratti addirittura anche sta lottando per la salvezza, anche il Cosenza. Mi piacciono le squadre che aprono molto il gioco, che occupano bene gli spazi sul campo, e l'Empoli sicuramente è stata una di queste. Dionisi è un allenatore sinceramente che due anni fa sono andato anche a vederlo, a seguirlo, era a Venezia, e ho fatto una settimana, ho visionato il suo atteggiamento, il suo modo di allenare, perché ero curioso di vedere come faceva e come portava avanti i suoi concetti, le sue idee di calcio. Mi ha sorpreso innanzitutto la semplicità di questo allenatore, che lavora in modo semplice, non fa delle cose astruse, lavora molto semplice. Però ecco, credo che il segreto di questo allenatore, al di là delle sue idee tattiche, sia proprio il rapporto che ha con la squadra. Un rapporto di semplicità, ma di coesione. Ecco, coinvolge talmente i ragazzi con semplicità, ecco, mi ha sorpreso soprattutto questo, ed è anche difficile vederlo, però è un piccolo grande segreto questo.
Mister, invece, a proposito di singoli, tu hai allenato Federico Bonazzoli a Padova, nelle sei gare di campionato con te segnava sostanzialmente ad ogni allacciata di scarpe, se non erro, 4 gol in sei gare. È un ragazzo ancora molto giovane, che poi grazie anche al rendimento personale, quando c'eri tu in panchina, ma in generale in quella stagione, poi è riuscito a guadagnarsi la Serie A. Arrivato in Serie A non è riuscito a trovare molti spazi, se escludiamo magari alcune apparizioni, alcuni gol anche con la Samp. C'è il rischio che questo poco spazio trovato possa rallentare il suo percorso di crescita, che insomma un paio di anni fa sembrava ben avviato?
Assolutamente sì, c'è il rischio, ma questo è vero, perché questo è un giocatore che ha una qualità immensa, ha una forza nelle gambe, è un giocatore... Secondo me, per le potenzialità che ha, sarebbe da Serie A medio-alta, perché è un giocatore che ha dei numeri, una tecnica, ha tutto, e anche il modo di la personalità, il carattere per fare le cose. Quindi è un giocatore che potenzialmente, ti ripeto, dovrebbe stare su squadre medio-alte come qualità. Però è un giocatore che deve capire che devi giocare anche per quei compagni, devi giocare non il tuo calcio, il calcio che ti indirizza l'allenatore, quello più produttivo per la squadra. Ecco, qualche volta magari si compiace troppo delle sue qualità, perché quando gioca per la squadra e con la squadra diventa devastante, qualche volta si compiace della sua tecnica, del suo modo di fare, e per cui vedo che a volte allenatori importanti come Ranieri e altri tirano il naso su questo. Se fosse più disponibile giocasse maggiormente con quei compagni, credo che sia un giocatore che valorizzerebbe molto le qualità che ha.
Mister, l'ultima per quanto mi riguarda è su quanto successo nell'ultimo mese e mezzo in casa Atalanta. Ora, la domanda si divide in due lati. Dal punto di vista, diciamo, di Claudio Foscarini, collega di Giampiero Gasperini, il fatto di avere una società che di fronte a un caso importante che riguarda non solo l'allenatore ma anche il capitano, l'uomo più rappresentativo degli ultimi anni dell'Atalanta, nel giro di 3 settimane prende e decide di schierarsi dalla parte dell'allenatore e di arrivare addirittura alla cessione del capitano e giocatore più rappresentativo, quanto dà sicurezza, quanto dà anche un senso di solidità, di ambizione del lavoro della società stessa per l'allenatore? E poi se da un punto di vista tecnico e tattico, a tuo avviso, però, questa assenza alla lunga potrà farsi sentire?
Guarda, io vivo a Bergamo, per cui le vicende dell'Atalanta, io tra l'altro sono anche un ex atalantino, certo. Le vicende dell'Atalanta le seguo con da vicino, per cui mi interessa, vedo e ecco. Per cui è vero quello che hai detto, la forza dell'Atalanta, della proprietà, della filosofia di questa società si sente soprattutto su in questi momenti. Io credo che il presidente, il Percassi, il presidente, il proprietario, sia forse il presidente più lungimirante dei presidenti della Serie A, uno che vede molto oltre, che guarda sempre, conseguito un risultato, guarda sempre come può fare per migliorare una situazione, un risultato, cosa. Ecco, è uno che guarda sempre avanti, non si dea mai dei risultati, è uno che ha sempre un'idea nuova per vedere, per valutare, e la sua filosofia, il suo atteggiamento nell'investire nella squadra, nella società, nelle attrezzature, vediamo anche cosa ha fatto nel centro sportivo di Zingonia, e credo che poi ecco, queste situazioni si possono vedere e sono sotto gli occhi di tutti. Un presidente lungimirante, però anche fatto anche di valori, una persona che ha dei valori, e sicuramente con la vicenda del Papu credo che la società ha preso secondo me la decisione più logica, più giusta, dando e rafforzando soprattutto l'allenatore. Però era una strada che, insomma, io credo che all'inizio abbiano tentato di concordare assieme. Quando si è visto che non si poteva, c'è stata una decisione netta, un taglio netto a questa situazione, ed era secondo me l'unica strada da portare avanti. Ti dirò che un allenatore come Gasperini ha trovato subito un grande equilibrio, ha valorizzato questo giocatore che si chiama Pessina, e a tratti è un giocatore che ti dà anche maggiormente un equilibrio, soprattutto nella fase difensiva, a questa squadra, anche perché Pessina è un giocatore molto intelligente, tatticamente è un giocatore intelligente che sa attaccare gli spazi, ma è anche intelligente senza palla, per cui dà una grossissima mano. Però io penso, qua a Bergamo adesso tutti, è passato poco tempo, si sono già dimenticati sicuramente del Papu. Io credo che in certe partite però, ecco, chi scardina le difese è solo un giocatore, e si chiama Ilicic, è quello che a volte ti apre la chiave di certe difese. C'ha solo lui, prima ne aveva due, perché quando non c'era Ilicic c'era anche il Papu, quindi alla lunga, tra virgolette, potrebbe essere anche una mancanza, soprattutto in certe partite e soprattutto in una competizione importante come la Champions.
Mister, nel salutarti sono tornato indietro, un po' una Marcord. Atalanta 83-84, allenata da Sonetti, primo posto in Serie B, e un Atalanta che torna in Serie A. Se in quel giorno lì ti avessero detto che a distanza di quasi 40 anni l'Atalanta avrebbe fatto la Champions League, i campionati eccezionali, e avesse ottenuto questi risultati, probabilmente non ci avresti creduto.
Assolutamente no, però vedi cos'è la programmazione, la serietà, la dedizione, ecco, bisogna avere i mezzi sicuramente, ma tanti presidenti hanno i mezzi, però bisogna avere anche le idee chiare su quello che... E poi il segreto è sempre questo, io credo, di avere i mezzi, le idee chiare, ma soprattutto anche nel vestire, investire sulla squadra, sulle strutture, credo che poi questo ti ripaga enormemente.
Non c'è dubbio.
Mister, grazie mille, in bocca al lupo per tutto.
E grazie della chiacchierata. Grazie
a
mister.
Voi.
Buona serata.
Arrivederci.
Grazie. Arrivederci.